Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti da Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni, una puntata importante per vari motivi, tra i quali quello che vi vorrei segnalare, il fatto che è l'ultima puntata di quest'anno. Questo mi sembra molto importante. Guardo dall'altra parte Lorenzo, che oggi è ancora con noi alla regia, che io ringrazio sempre naturalmente. Quindi puntata importante, primo perché è l'ultima puntata del 2015, secondo perché è la 50ª puntata di Diplomazia dintorni, quindi direi che è un anniversario ecco molto importante, è il terzo anno per chi ci segue che c'è questa trasmissione, e con l'occasione vi dico che tutte le precedenti 49 puntate le potete ascoltare se volete su un sito, sul blog, che trovate a diplomaziaedintorni.wordpress.com. quindi 50 puntate. Come festeggiamo la 50ª puntata? La festeggiamo con due ospiti particolari, importanti perché sono giovani, quindi fino a poco tempo fa erano all'università, ma adesso sono giovani diplomatici. Però visto che in passato noi abbiamo già fatto una puntata che si intitolava Giovani diplomatici, questa puntata si intitolerà Farnesina giovane, una grande fantasia, però adeguata. E chi sono questi due giovani? Uno che già abbiamo avuto con noi ospite, Livia Saturlo. Ciao Livia.
Piacere, ciao a tutti. Io ormai sono diventata una veterana del programma.
Bene, però devi parlare più vicino. E Emanuele Oldani, che invece non è
per la prima volta sul tuo programma, molto volentieri.
C'è sempre una prima volta, e stasera li strizzeremo bene bene per capire da loro che cosa significa essere così dei giovani segretari di legazione. Già dal titolo si evoca,
mette un po' di paura però la parola.
Beh, insomma, certamente non è chiarissima, però vedremo quanto siete segretari e quanto siete di delegazione, ma soprattutto anche per dare un po' di consigli su come si riesce in questo difficile compito, non lo so, obiettivo di diventare diplomatici, quindi superare il concorso. Ma il concorso è solo una parte di quello di cui vorrei parlare con voi, vorrei un po' svelare così le vostre sensazioni, le vostre emozioni, anche le vostre delusioni, casomai, spero di no, ma naturalmente ci saranno anche quelle nel essere diventati diplomatici, e anche come guardate al futuro. Quindi ne avremo per un paio d'ore, ma terremo tutto in un'ora, e in quest'ora naturalmente ascolteremo anche un po' di musica, come sempre, visto che è l'ultima puntata del 2015, visto che siamo vicini a Natale, noi che siamo sempre molto originali e non potevamo che scegliere una colonna sonora, una scaletta che è legata al Natale. Natale e jazz, perché naturalmente c'è sempre il jazz in mezzo quando c'è Stefano Baldi che fa la trasmissione, e quindi sarà Natale in jazz con tanti arrangiamenti di pezzi famosi sono stati poi suonati, cantati da dei grandissimi artisti jazz. Quindi questo è quello che ci aspetta oggi, ma forse prima di passare al primo pezzo musicale, sapere qualcosa di più dai nostri ospiti può aiutare un po' a incuriosire gli altri a seguirci, magari mentre stanno o in macchina con lo smartphone, oppure non lo so, davanti a un computer, magari ancora in ufficio. Alcuni colleghi sono ancora in ufficio.
Ma senz'altro, anzi, questa è una consolazione, che molti colleghi in questo momento sono ancora indaffarati nelle attività dell'ufficio.
Beh, ma allora penseranno che noi non stiamo lavorando.
Beh, no, infatti abbiamo staccato prima stasera, ma ci ascolteranno sicuramente poi in podcast.
Va bene, allora vediamo un attimo in quali uffici state, così già cominciamo a dare un po' un'idea di dove si può finire a lavorare, almeno in una prima esperienza.
Io sono nella direzione che si occupa delle risorse e dell'innovazione, e in particolar modo, come probabilmente Stefano sa molto bene, lavoro nell'ufficio che si occupa della formazione del personale del Ministero. Infatti lavoro appunto con Stefano.
Emanuele?
E io in realtà sono stato assegnato, invece è entrato, ho superato il concorso diplomatico una volta assunto al ministero, per un primo mese al cerimoniale della Repubblica, dopodiché sono passato al servizio stampa, dove ancora adesso presto servizio da circa un anno a questa parte.
Beh, in effetti siete entrati un anno fa, vero?
Quasi esattamente un anno, il primo dicembre del 2014 abbiamo assunto come segretario delegazione in prova. Sembra essere passato tantissimo tempo in termini di esperienze fatte, nuove realtà che abbiamo conosciuto, nuovi colleghi, però in realtà è l'altro ieri, insomma.
Non siete più in prova? Poi vedremo perché non si è più in prova, questa mi sembra un'ottima cosa, spero che abbiate celebrato adeguatamente questo. Beh, già penso questi piccoli assaggi, per chi non sa molto della carriera, incuriosiranno per sapere di più. Però adesso siamo pronti per ascoltare il primo pezzo musicale e, come vi avevo promesso, si tratta di una canzone molto famosa, Let It Snow, e eseguita da una cantante straordinariamente brava che è Diane Crow, e tratta da un disco, Christmas Songs, quindi totalmente in clima natalizio. Let It Snow.
Frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Voce inconfondibile Diana Krall in questa versione di Let It Snow. Diana Krall, canadese, grande voce, appunto, e anche grande pianista, sposata anche lei con un musicista altrettanto importante, Elvis Costello, insomma una famiglia direi riuscita bene, e continua a sfornare dei dischi straordinari, molto molto interessanti. Bene, ritorniamo con i nostri due amici qui a Diplomazia Dintorni. Stasera parliamo di Farnesina Giovane. Abbiamo due giovani ospiti, Livia e Emanuele, Cerchiamo un po' di ripercorrere non solo le attività, abbiamo avuto un assaggio di quello che loro stanno facendo adesso nei vari uffici. Forse i nostri ascoltatori sono un po' curiosi, e anch'io un po' di risentirlo, di sapere da dove venite, cosa avete fatto prima della vita diplomatica, prima di vincere il concorso, prima di un anno fa. Due anni fa tu dove eri, Livia? Cosa facevi?
Due anni fa ero a Roma a preparare il concorso.
E quindi, tre anni prima?
Tre anni prima ero in Russia.
Già ci si muove molto.
Prima mi muovevo, ora sono diventata un pochino stanziale a Roma, per fortuna. No, il mio percorso è stato un percorso classico per accedere alla carriera diplomatica, perché ho fatto relazioni internazionali all'università, quindi sia la triennale che la specialistica, con varie esperienze all'estero, un po' come tutti noi, sia di studio che di stage. Prima ero appassionata al giornalismo, in realtà lo sono tuttora, infatti invidio profondamente Emanuele che sta all'ufficio stampa, però a quanto pare
sta prendendo il posto all'ufficio stampa praticamente.
No, perché bisogna variegare, questo è importante, soprattutto da giovani bisogna fare tante cose diverse, quindi se uno ne sa fare una è bene che ne impari delle altre. Tu, Emanuele, invece cosa hai fatto?
Ma io ho avuto un percorso un po' meno, diciamo, orientato alla carriera diplomatica, perché ho studiato in Bocconi, ho fatto discipline economiche e sociali, un corso molto orientato all'economia, alla statistica, all'econometria, che mi piaceva moltissimo. Però diciamo che ho sempre conservato la passione per l'attualità internazionale, la politica internazionale. Ho avuto anch'io, come molti altri colleghi, la possibilità di fare una serie di esperienze all'estero, prima l'Erasmus, poi una doppia laurea in Belgio, ho lavorato per una ONG in India, facevano microcredito. Dopodiché,
insomma, non ti sei annoiato?
Ho cercato di non annoiarmi, no, assolutamente, accompagnando lo studio ad una serie di attività che poi col tempo hanno fatto crescere, insomma, la passione per una carriera proiettata chiaramente su un orizzonte internazionale. Dopo l'università e dopo un'esperienza lavorativa in una società di consulenza per circa due anni, mi sono avviato allo studio, matto e disperatissimo, per il concorso.
Ma secondo voi, già voi due avete dei percorsi di avvicinamento alla carriera abbastanza differenziati, c'è qualcosa che prepara una facoltà, un'esperienza che prepara meglio di altre secondo voi, anche conoscendo gli altri giovani colleghi entrati recentemente?
Ma io mi sento di rispondere di no, che non esiste veramente un percorso di studi particolare che facilita o comunque prepara meglio di altri al concorso diplomatico. Diciamo che quello che conta veramente è avere sicuramente una mente aperta e curiosa su tanti campi del sapere, e soprattutto poi avere grandissima determinazione quando ci si trova ad affrontare i libri, tantissimi e finiti,
pagine e pagine
richieste per la preparazione del concorso.
Confermo pienamente quello che ha detto Emanuele, e secondo me una cosa sicuramente importante cui si può lavorare negli anni precedenti alla preparazione è imparare le lingue, il che è facile farlo quando si fanno tante esperienze all'estero. Poi sì, certamente, fondamentalmente ci vuole molta determinazione.
Però molti si domandano, che io devo fare? Devo studiare, fare gli esami, studiare tanto, poi devo fare esperienza all'estero per le lingue, poi devo fare anche altre esperienze perché è bene sapere qualcosa in più o interessarmi al giornalismo. Come si fa a combinare tutto questo?
Non è facile, infatti il concorso diplomatico sicuramente non è un qualcosa che si improvvisa, non è qualcosa che si fa giusto per provare e ci si mette un paio di mesi prima sui libri. Diciamo che è un percorso di vita che richiede anche una serie di scelte nel corso del percorso di studi, forse anche dall'età più giovane, ecco.
Ma io credo che questo saper combinare tante cose nello stesso tempo è poi quella a cui si è chiamati a fare nel nostro mestiere. Quindi fondamentalmente, se riusciamo a farlo durante la preparazione, i nostri studi precedenti, vuol dire che siamo pronti a entrare nella carriera e ad affrontarla al meglio.
Ma secondo voi, adesso vi faccio una domanda provocatoria.
Risponde Emanuele.
No, tutte e due dovete rispondere. Secondo voi, io concordo con quello che è stato detto, senz'altro prepara molto, sembra impossibile, ma poi spesso anche nella vita professionale si è confrontati con situazioni o con priorità, esigenze che sembrano difficilmente combinabili per loro, ma bisogna trovare una soluzione anche lì. Ma secondo voi i giovani che vincono il concorso, quelli che provano il concorso, magari lo provano più volte, poi lo vincono dopo vari tentativi, ma sono dei secchioni oppure no? Cioè sono il nerd oppure no?
No, io, vabbè, diciamo che autodarsi del secchione non è facilissimo. No,
siamo un po' di
sì, ho capito, no, non è neanche un'offesa, non bisogna prendere sempre come negativo.
No, io penso di no, nel senso che i libri non bastano. Non è, cioè, se per secchione intendiamo una persona che passa gran parte della sua giornata sui libri, chiuso magari in una libreria o in una biblioteca, insomma, per buona parte della propria giornata, no. Bisogna variare le proprie esperienze.
Va bene, su questo torneremo, è vero, ma questo di essere molto aperti e pronti e flessibili è sicuramente un elemento importante. Però adesso è il momento di ascoltare un altro pezzo musicale, anche qui pezzo famosissimo naturalmente, non può mancare in una compilation natalizia Jingle Bells, mi avreste altrimenti sgridato, e in questo caso l'esecuzione è quella di un altro grandissimo cantante, crooner, Michael Bublé. Jingle Bells.
Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas, Mr. Bublé.
Are you ready to sing a little Jingle Bells?
Yes.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, jingle bells, jingle all.
Siamo proprio in clima natalizio totale,
così.
Non c'è dubbio.
Finalmente una canzone che conoscevo.
Possiamo cominciare a festeggiare con Michael Bublé, grande cantante, e devo dire ha fatto dei dischi natalizi che vi consiglio perché possono essere una colonna sonora straordinaria. Bene, ma in fondo tutta la selezione di stasera va benissimo per quando si festeggia in famiglia Questa festa che si avvicina. Adesso parliamo di un'altra festa, cioè quella che si fa quando uno vince il concorso. Parliamo di concorso diplomatico, quando si entra in carriera. Che cosa si prova quando finalmente, dopo X anni, sperando che X non sia troppo elevato, si riesce a coronare il sogno di superare il concorso diplomatico? Che sensazione si ha?
Una gioia grandissima. Io penso che il fatto di aver superato il concorso sia stato per me penso il risultato più grande che sono riuscito, insomma, a portare a casa. È una gioia che si trascina, grazie a Dio, dietro anche per molto
anni,
tempo. Per anni, sì, assolutamente. L'entusiasmo rimane ancora. Chiaro, poi bisogna confrontarsi anche con la quotidianità, gli impegni del lavoro, le lunghe ore passate in ufficio, ma la gioia vera del passare il concorso è sicuramente molto grande.
Senti, ma dopo, appena entrati, si vola a 3 metri dal terreno, va bene, tutti contenti, benissimo, soddisfatti. Ci sono 9 mesi di prova, no? Che si fa in questi 9 mesi di prova?
Allora, noi siamo per 9 mesi, frequentiamo un corso di formazione appunto organizzato dall'ufficio, dal nostro ufficio che si occupa di formazione. Al contempo però lavoriamo, quindi iniziamo a lavorare agli uffici presso cui siamo stati assegnati. Abbiamo degli appuntamenti settimanali nel corso dei quali si discute, prevalentemente facciamo degli incontri relativi a enti, facciamo visite presso enti culturali, enti economici che sono di interesse strategico per la nostra amministrazione. Impariamo a conoscere la nostra amministrazione, soprattutto durante le prime settimane in cui entriamo al Ministero. Quindi in qualche modo il nostro ufficio accoglie i giovani diplomatici spiegando come funziona il Ministero degli Esteri, che d'altronde è una struttura davvero complessa. E questo sicuramente è una delle cose che più mi ha stupito entrando al Ministero.
Quindi diciamo, bisogna conoscere da vicino il posto in cui si lavora. E uno che cosa scopre? Cioè, era quello che vi aspettavate o che pensavate prima, mentre vi preparavate col concorso, oppure è veramente un mondo totalmente diverso quello dell'ufficio, del grande palazzo in cui si presta lavoro?
Ma è molto difficile dirlo, anche perché, perlomeno per quanto mi riguarda, è una realtà in continua evoluzione, nel senso che ogni giorno ci sono sfide nuove, bisogna imparare. In un anno penso di aver già imparato molto, ma c'è ancora tantissimo che bisogna imparare. Certamente la carriera è molto stimolante e una volta entrati diciamo che non si è arrivati, ci sono nuovi obiettivi, nuovi orizzonti, nuovi risultati, insomma, che si vorrebbe poter conquistare. Diciamo che le aspettative coincidono in parte, nel senso che rispetto alla carriera nel suo complesso sì, poi come dicevo prima c'è una quotidianità che sicuramente è molto difficile, piena di responsabilità, piena di sacrifici, molto bisogna rinunciare anche sul piano personale, perché è un lavoro che diciamo molto totalizzante, richiede molte ore durante il giorno.
Ma io credo che ogni ufficio al Ministero sia un mondo, quindi dipende molto dai settori, dagli uffici in cui ci si ritrova a lavorare. Ovviamente prima di entrare in carriera nessuno di noi probabilmente aveva questa percezione, invece una volta che si inizia a lavorare ci si rende conto che appunto dipende molto dalle responsabilità che si hanno nei singoli uffici, e soprattutto c'è una grande differenza tra quello che succede a Roma, al Ministero, e quello che succede all'estero.
Se voi doveste individuare una questione, una cosa, una impressione diciamo che vi ha procurato più difficoltà, il rapporto con gli altri, il dover non essere necessariamente qualcosa di negativo, qualcosa non vi aspettavate, per cui non eravate così preparati di affrontare quando siete entrati al Ministero, che cosa vi viene in mente? Così, niente, qualcosa, vedo facce.
Non lo so, questa domanda non è assolutamente facile. Qualcosa che non ci aspettavamo? Beh, sicuramente il Ministero è una macchina complessa e alcune sue procedure, alcuni suoi anche il modo di rapportarsi con i colleghi magari più alti in grado non è facile sempre. Anche questa è una realtà da conoscere, con la quale bisogna entrare, se vogliamo, anche in confidenza, in sintonia.
Ma io ho notato che prima di entrare al Ministero probabilmente ero convinta, come la maggior parte diciamo dei ragazzi che preparano il concorso, che il diplomatico si occupasse prevalentemente di politica internazionale, di attualità. E invece quello che mi ha stupito, e non per forza negativo, anzi alcune volte reputo che sia un grande arricchimento della mia persona, è che gran parte del nostro lavoro consiste comunque nella gestione delle risorse, delle persone, nel rapportarci quotidianamente a una realtà che è fatta inevitabilmente di persone. E questo penso che tutti noi, abituati a studiare un po' sui libri e sulle carte, l'avessimo sottovalutato in un certo senso.
Bene, si scoprono aspetti effettivamente probabilmente meno noti anche a chi ci ascolta e a chi così immagina un mondo diplomatico che non corrisponde con quello di un dirigente professionista che si occupa soprattutto di politica estera, senz'altro, ma che ha anche delle responsabilità di funzionamento. Siamo pronti per un altro classico natalizio. In questo caso si tratta di I'll Be Home for Christmas. No, non è vero, non è vero, non è questo. Vi ho anticipato quello che vi farò sentire dopo. Invece adesso sentiamo un musicista italiano bravissimo che spesso fa parte delle nostre scalette, perché a me piace molto. Si tratta di Paolo Fresu, in questo caso con quintetto. Sapete, Paolo Fresu suona con tutte le possibili soluzioni, da solo a grandi big band o anche classica, però questo è lo stesso, la sua versione di un classico che noi conosciamo bene, che è White Christmas. Paolo Fresu. Fresu con il suo quintetto, avete sentito anche un bandoneon bellissimo in questo arrangiamento era quello di Daniele Di Bonaventura, mentre gli altri componenti sono quelli che spesso suonano con Paolo Fresu, tra cui Fioravanti, Zanchi, Cipelli, insomma un gruppo sicuramente ben rodato, e si sente anche da quello che riescono a produrre. Bene, riprendiamo la nostra chiacchierata con i nostri due ospiti di oggi, i nostri due giovani ospiti, giovani colleghi ospiti, che ci hanno già raccontato un po' così delle loro sensazioni, esperienze nel diventare diplomatici. Prima si è parlato di un elemento che secondo me è molto importante, che forse non si capisce subito, cioè quello delle responsabilità. Lo studente o anche persone che hanno un minimo di esperienza ma sono giovani si trovano appunto immediatamente proiettati in una realtà di ufficio con competenze le più differenti all'interno del Ministero, però cominciano ad avere delle responsabilità. Quali tipi di responsabilità ci sono che dovete affrontare e dovete risolvere in qualche modo con voi stessi o con i vostri dipendenti?
Ma sono responsabilità di varia natura che cambiano molto anche da ufficio a ufficio. Forse una costante è la responsabilità anche rispetto alla gestione del personale. Ci sono responsabilità amministrative che i funzionari diplomatici, chiaramente a seconda del grado, devono rispettare. Poi, per esempio, nella mia esperienza al servizio stampa sento molta responsabilità anche quando ci interfacciamo con il mondo appunto dei media e dei mezzi di comunicazione. Spesso si alza la cornetta, dall'altra parte c'è un giornalista che chiede la posizione del ministero rispetto ad una tematica magari molto delicata, e poi spesso attraverso la tua voce che viene rilasciata quella che si chiama la norma di linguaggio del ministero, che poi vedi apparire sui giornali oppure si sente alla radio o alla televisione, si apprende dalla Farnesina che, ecco, si apprende dalla Farnesina che c'è sempre un funzionario diplomatico dall'altra parte della cornetta o del computer che dà informazioni riguardo a una determinata tematica.
E come si fa a essere preparati per fare questo?
Ci bisogna, insomma, continuare ad imparare rispetto anche ai funzionari che magari da più tempo fanno questo lavoro. Ci vuole un ottimo lavoro di squadra, soprattutto nel servizio stampa, dove tutti gli uffici lavorano in grandissima sinergia fra di loro, con il capo servizio e con tutti gli altri uffici che si occupano di diversi dossier.
Quindi c'è un'attività di quelle che verrebbe chiamate in americano coaching?
Ah sì, assolutamente, assolutamente. Anzi, diciamo che serve, ritornando al punto di prima, anche entrare in confidenza rispetto alla macchina ministeriale, che va conosciuta, richiede chiaramente un periodo di preparazione, riuscire a muoversi con confidenza all'interno del ministero per reperire le informazioni necessarie, per poterne dare, per potersi interfacciare con gli uffici che ti possono aiutare nel tuo lavoro quotidiano.
Quindi questo spiega un po' perché, soprattutto all'inizio, ma in realtà poi anche in seguito, è abbastanza totalizzante questa esperienza. Tu come l'hai trovata, Dina?
Ma sì, sicuramente abbastanza totalizzante. Tra noi giovani diplomatici si discute molto spesso sulla nostra vita privata oggi rispetto a ieri.
Quale vita privata?
Eccolo, Emanuele si lamenta, però ha appena rifiutato un mio invito a cena domani. Un invito pubblico, quindi non... Lo posso dire.
Niente di personale.
Sì. Niente di personale. Però ecco, eccetto gli inviti a cena, devo dire che la maggior parte di noi, soprattutto in alcuni uffici, soffre per mancanza di tempo per se stessi. Poi, vabbè, ci sono uffici più fortunati che riescono a organizzare in modo più razionale, diciamo, il tempo, perché probabilmente non sono soggetti a quei tempi obbligati che dà fondamentalmente spesso la politica stessa.
Quindi, quelle emergenze
che si creano in alcune circostanze. Emanuele sicuramente ne ha vissute tante negli ultimi mesi.
In questo periodo purtroppo sì, l'attualità internazionale se lo dice.
Ti travolge,
esatto,
ti toglie l'anima.
Senti, ecco, ma allora parliamo di un'emergenza, ma proprio brevemente prima di passare al prossimo pezzo musicale. Alla stampa, emergenza, c'erano cose, ecco. Quando succedono dei momenti di crisi, come può essere stato purtroppo i tristi eventi in Francia, a Parigi, come viene catapultato il giovane diplomatico?
Diciamo che il giovane diplomatico, più che essere catapultato, si trova sommerso da richieste di giornalisti che continuano a chiamare il servizio stampa della Farnesina per essere aggiornati costantemente sulla situazione. In particolar modo il servizio stampa viene subissato da richieste quando sono, purtroppo, come è accaduto, coinvolti anche nostri connazionali.
E qual è la linea interna per avere queste informazioni?
Beh, prima di tutto, quando si apprende qualcosa da un lancio di agenzia, la prima persona che deve essere informata è il portavoce del ministro e il ministro stesso. A scendere poi tutta l'amministrazione, che deve reagire prontamente nel caso di ci sia un'emergenza, in particolar modo l'unità di crisi o la direzione generale che si occupa appunto dei nostri connazionali all'estero, nei casi appunto consolari.
Quindi è una macchina che si mette in movimento.
Certo, solitamente l'unità di crisi entra immediatamente, è immediatamente operativa, si raccorda con la sede, l'ambasciata, il consolato, che sono competenti territorialmente, ossia che si trovano laddove c'è l'emergenza. C'è un lavoro di ricognizione anche attraverso altre fonti, non solo quelle stampa, per verificare quanto effettivamente è accaduto, e quando si ha un quadro certo la Farnesina può fornire informazioni su quanto accaduto.
Beh, abbiamo avuto un quadro, diciamo, delle reazioni in emergenza, poi parliamo anche di tutto il resto che si fa, non necessariamente si opera fortunatamente solo in emergenza, perché altrimenti sarebbe una macchina un pochettino difficile
da raccontarlo.
Bene, adesso vi faccio ascoltare il pezzo che vi avevo preannunciato, e cioè I'll Be Home for Christmas, un altro classico, un altro standard natalizio, direi, e anche chi lo canta è un artista che è una colonna, una tradizione, è anziano ma ancora continua a cantare e ha inciso dei classici straordinari. Si tratta di Tony Bennett, I'll Be Home for Christmas.
I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas, if only in my dreams.
Tony Bennett, I'll Be Home for Christmas. Beh, insomma, c'è tutte canzoni che ci mettono di buon umore, no? Anche dopo giornate dure magari, e ci preparano al Santo Natale. Benissimo, prima di parlare di aspetti futuri, di possibilità, di prospettive, io vorrei fare di nuovo un salto leggermente indietro, ma in questo caso per dare un po' così, di consigli pratici a chi si vuole o sta pensando che un giorno potrebbe tentare il concorso diplomatico, quindi tentare di entrare in carriera diplomatica. chiaramente non, adesso non descriveremo quali sono le prove, perché c'è una puntata dedicata a questa, quindi con il capo dell'ufficio di allora che si occupa di concorsi, quindi andate a sentire sul podcast per chi è interessato a sapere le technicalities, quindi quali sono le prove esattamente. Però io invece vorrei domandare a voi, oltre a una preparazione molto approfondita di tante materie che sono previste nel concorso, quali sono gli elementi, diciamo, non tangibili, se ci sono, di cui bisogna essere attrezzati per poter affrontare un, così, una prova? Forse non è così difficile, insomma io sicuramente l'ho vissuta con grande difficoltà.
Non sei il solo.
Ecco, non voglio cercare di rendere cose più grandi possibili, però ci sono degli elementi, diciamo, meno tangibili o meno legati ai libri che sono importanti?
Ma sì, senz'altro, anzi, gli elementi non tangibili a mio avviso sono quelli che contano di più in assoluto, cioè al di là della preparazione che ci vuole, è necessaria e non si può fare a meno di quella, serve grandissima determinazione, ci sono dei momenti di profondo scoramento quando si è sommersi dai libri e bisogna, insomma, puntare dritto all'obiettivo.
Io e Emanuele ci guardiamo negli occhi, esatto. E abbiamo ricordi, penso, simili.
Sì. Cioè, sono momenti molto difficili, diciamo che è uno sforzo non soltanto della mente ma psicofisico, perché bisogna rinunciare anche agli affetti spesso, bisogna...
No, ora non esageriamo, sennò fai terrorismo psicologico, non è...
Ma ci vuole una grande determinazione, diciamo che bisogna avere ben chiare le motivazioni che spingono una persona a intraprendere un percorso del genere, bisogna saper organizzare bene il proprio tempo, bisogna mantenersi molto curiosi rispetto a anche l'attualità internazionale, al di là del mero dato teorico del libro, leggere anche molti giornali è sicuramente utile per avere quella conoscenza di base che fa un po' da collante fra tutte le cose.
Io credo che sia essenziale mantenere comunque il contatto con la realtà,
assolutamente,
cosa che alle volte si rischia di non fare assorbiti dalle migliaia di pagine che siamo costretti a studiare, e quindi riuscire a trovare anche un nostro equilibrio, quindi per quanto si è obbligati a studiare 8-10 ore al giorno, ritagliare sempre degli spazi per se stessi, che è la sola cosa che ci permette di rimanere, come ha detto Emanuele, curiosi, perché comunque non siamo topi da biblioteca e non dovremo essere topi da biblioteca nel nostro lavoro.
È come la preparazione di una maratona, richiede tantissimi chilometri al giorno, ma poi un giorno di stacco
colpo
per
basso.
Un colpo basso, perché Livia è una grande atleta, no? E corre, quindi chi non lo sapesse adesso ve lo dico.
Ci vuole il giorno di riposo, anche per preparare una maratona sempre bisogna ricaricare, se no si va in sovrallenamento e poi non si rende più.
Ma tu che ne sai?
Ne so.
Sa la teoria, Emanuele sa più la teoria delle maratone e non di chi l'ha fatto o del fondo. No, effettivamente sicuramente ci sono delle similitudini, rende bene l'idea di quella di una lunga gara, non è certo uno sprint, ecco, quello, la preparazione. Un'altra domanda volevo farvi sulla preparazione, su come si avvicina. Secondo voi è più facile prepararsi da soli o è importante anche lì un aspetto sociale, anche se limitato? Voi come, cosa avete fatto?
Ma penso che questo sia molto individuale, dipende da persona a persona. Io quando dovevo studiare, proprio memorizzare concetti, mi trovavo meglio da solo a, appunto, ripetere, leggere, sottolineare. Poi serve però confrontarsi sui programmi e sulla preparazione, quello sì, quello ti dà un benchmark, un punto di riferimento, anche un confronto con gli altri è importante per misurare la propria preparazione, senza però lasciarsi prendere dalle ansie altrui, che spesso sono il più grande nemico della preparazione, ecco, non sobbarcarsi anche delle ansie degli altri, le proprie sono già abbastanza rispetto al concorso.
Sì, sono assolutamente d'accordo, ecco, lo studio in senso stretto secondo me va fatto da soli, però chiaramente a seconda delle abitudini che ognuno di noi ha maturato anche negli studi universitari. Poi il confronto ci vuole sempre.
Beh, insomma, questi sono, perché molti poi hanno sempre paura di non fare le cose nel modo giusto. In realtà bisogna anche conoscersi bene, no? Per sapere come tirare fuori il meglio da se stessi, e non c'è una regola unica. E quello che tu dicevi di non assorbire le ansie altrui è molto importante, soprattutto in prove così impegnative. C'è la formula americano-inglese che dice di non farsi trasportare la scimmia che passa da una spalla all'altra e poi dopo diventa un carico per l'altra, e questo rende bene, secondo me. Bene, ma visto che noi siamo contenti, soprattutto è passato un anno, tutto va bene, è stato vinto.
Pensiamo al Natale.
Pensiamo al Natale, e oltre a pensare al Natale, naturalmente lo in qualche modo lo cantiamo. Allora, c'è una canzone che sente spesso intitolata Oh Happy Day, che è un classico.
La conosco anche questa.
Anche Silvia. E in questo Livia, in questo caso sentiamo una esecuzione di un gruppo italiano, forse molti conoscono, si chiamano I Neri per Caso, quindi una diciamo versione vocale molto, molto interessante. Oh Happy Day. Siamo tutti a battere le mani naturalmente con questo ritmo Happy Day, anche Livia che canticchiava una canzone che conosceva appunto. No, chi non conosce Happy Day? Bene, io vorrei riprendere con Emanuele e Livia la nostra breve chiacchierata legata un po' ai consigli per il concorso, perché sicuramente molti hanno idea su quello che si deve studiare, ma su altri aspetti quindi quali abbiamo citato così sono meno evidenti. Secondo voi c'è qualche trappola nel concorso, proprio in come è strutturato, qualcosa che uno non si aspetta, oppure è tutto evidente, nel senso che sai quello che devi preparare, lo fai.
Diciamo che la trappola principale è un programma chilometrico, diciamo, che richiede una conoscenza veramente ad ampio spettro,
rinascimentale.
Esatto, esattamente. Quindi quella è chiaramente la più grande difficoltà, riuscire ad essere preparati, poter svolgere un tema articolato, strutturato, ragionato su una qualsiasi delle pagine, delle migliaia di pagine che ci si trova appunto a studiare.
Ma quanto è importante saper scrivere? Lo domando alla giornalista.
Ma io sono convinta che sia molto molto importante. È meglio un elaborato corto ma scritto in un italiano buono, cosa che spesso non capita, piuttosto che scrivere tantissime nozioni ma non saperle organizzare, non saperle scrivere in un italiano corretto. Ecco, secondo me l'importante nello scrivere è il rigore logico di quello che esponiamo, è scriverlo grammaticalmente corretto. Questo già, a mio avviso, fa tantissimo per riuscire a passare il concorso.
Bisogna scrivere parecchio, questo senz'altro. La struttura del testo è quella che emerge in maniera più evidente. Dare struttura ai propri pensieri, anche se magari la nozione, la data, l'evento in particolare, magari penso a storia, non lo si ricorda perfettamente, dare la struttura al proprio tema aiuta molto. E scrivere in maniera chiara, questo è un consiglio molto spiccio, però diciamo facilitare il commissario nella lettura del proprio tema è fondamentale.
Sì, spesso, anche se a livello di nozioni magari non sappiamo il 100% e nemmeno il 70%, se riusciamo a venderlo bene, ha successo. E lo dico per esperienza personale, quindi.
C'è un fenomeno che forse non possiamo nascondere, cioè che ci sono anche nella maggior parte dei concorsi ultimi, i risultati sono che ci sono più uomini che donne. E questo purtroppo è un dato statistico, dico purtroppo perché il Ministero è molto attivo nelle questioni di genere e nel cercare di bilanciare questo, non solo il nostro Ministero, ma sicuramente il nostro Ministero fa la sua parte. E però nel concorso viene sempre fuori che ci sono meno ragazze rispetto ai ragazzi che superano la prova scritta, perché quello è il problema, no? È lì. Se non diamo statistiche, anche queste le potete trovare in una precedente puntata, però questo è quello che viene fuori. Ma e chiaramente non c'è una spiegazione logica. Potrebbe essere in questo, perché ci sono varie scuole di pensiero, in questo diciamo perfezionismo che spesso caratterizza più diciamo il sesso femminile rispetto al maschile, o è qualcosa che campa in aria questo? Lo domanda a Livia, naturalmente, come sua sensazione, niente di scientifico.
Sì, sì, si tratta pure nel mio caso di una scuola di pensiero, ma la mia scuola di pensiero è che probabilmente è vero che noi donne siamo meno coraggiose e più perfezioniste. Ecco, è più probabile che la donna che non è sicura del suo tema decida di non consegnare, almeno questa è la mia impressione. Anche perché, appunto, facendo riferimento alle statistiche di cui tu dicevi, all'inizio, nella prova preselettiva, ci sono sempre più donne ormai che si siedono. Già questo è un dato molto importante da tenere in considerazione, quindi in effetti le donne si stanno avvicinando alla carriera e ci provano. Di fatto, probabilmente, poi noi abbiamo meno coraggio. Ecco, gli uomini sono sempre un po' più sfacciati, direi.
Ma no, dai, sul coraggio invece, per l'amor di Dio, sicuramente tu sei più titolata in quanto donna a poterne parlare, ma le donne penso che abbiano molto coraggio, forse, non lo so, so che quelle che entrano poi sono anche molto in gamba, anzi ci danno molto del filo da torcere. Io vedo con le mie colleghe che sono entrate nel nostro concorso, insomma sono delle ragazze molto, molto tenaci, poi perché effettivamente la percentuale di quelle che passano le prove scritte sia inferiore rispetto alla componente maschile, non lo saprei dire sinceramente.
Beh, però qualche indicazione l'abbiamo data alle giovani studentesse che si avvicineranno in futuro. Poi magari non funziona, però sicuramente
non siate troppo perfezioniste.
Esatto, e questo non è limitato sicuramente solo alla carriera diplomatica, però visto che parlavamo di concorso, noi ci farebbe molto piacere avere un certo e maggiore equilibrio che poi si porta avanti nella carriera. Allora, porta avanti nella carriera, voi avete appena iniziato, quindi è un lungo percorso che vi aspetta e su cui sicuramente già state riflettendo, no? Un po' adesso, stando al Ministero, si comincia a pensare a quando poi più o meno presto si partirà.
Sì.
E voi cosa vedete in questo, così, in arco di tempo, i 2, 3, 4 anni, non lo so, insomma, non di più, perché poi bisogna partire.
Ma la sensazione è che una volta passato il concorso si è arrivati, si è tra i primi e quindi si è superato una prova e si è arrivati. Invece non è così, ci si ritrova subito ultimi all'interno della carriera, con un futuro di fronte ancora tutto da costruire, con numerose incognite anzi che incombono su quelle che sarà la nostra vita fra qualche anno. Sì, siamo proiettati verso una sede estera, ma quale sia questa sede, dove saremo, se ci saremo in un'ambasciata, se troveremo in un consolato, in una sede multilaterale, insomma, o nel nord o nel sud del mondo, questo cambierà radicalmente le nostre vite. Ancora adesso non lo sappiamo. Sicuramente la carriera offre tantissime opportunità. Nel futuro la speranza è quella di riuscire a coglierle e di farne tesoro, ecco.
Ma vedete questo come un salto nel buio o un'esaltante opportunità, però con un punto interrogativo?
Penso che se abbiamo deciso di fare questa carriera non può che essere un'esaltante opportunità, e infatti più passano i mesi più ognuno di noi ha fretta, direi, di partire.
Beh, partire in questo caso è un po' iniziare, non è un po' morire, eh? Quindi nel nostro caso direi che è proprio quello per cui ci si prepara da tanto tempo. Io vi faccio i migliori auguri e sono sicuro che non rimarrete delusi neanche dalle esperienze estere, anzi, però questa è un'altra storia che poi ci racconteremo un'altra volta. Purtroppo
ci vediamo fra 10 anni quando torneremo dall'estero,
vedremo. molto volentieri per vedere a distanza che cosa si pensa. Purtroppo il nostro tempo lo abbiamo usato, spero, nel miglior modo possibile per raccontarvi un po' che cos'è la Farnesina giovane. Rimangono tantissime cose che non abbiamo esplorato, ma insomma voleva essere solo un po' un carotaggio, potremmo dire, di quello che significa essere giovane mister. Adesso la nostra puntata volge al termine e io ringrazio naturalmente Livia Satullo. Grazie mille, Livia.
Grazie a te di averci invitato.
Ed Emanuele Oldani.
Grazie mille, direttore,
per aver condiviso quelle loro esperienze, sensazioni e quant'altro. Io non posso che chiudere la puntata invitandovi a risentirci l'anno prossimo, 2016. A gennaio sicuramente riprenderemo. Nel frattempo potrete ascoltare tutte le nostre puntate precedenti. Oggi è la 50ª, ci tengo molto a sottolinearlo, quindi da domani anche questa potrete ascoltarla online su diplomaziedintorni.wordpress.com. Io sono Stefano Baldi, vi faccio tanti auguri di Natale, anche se ancora manca qualche giorno, però appunto è l'ultima occasione per farlo, e vi do appuntamento a Diplomazia Dintorni nel 2016. Ciao a tutti da Stefano Baldi. Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.